è lì.
No, certo, io scopro questo disco, non so come, se l'avevo già comprato prima, me lo porto ancora con un lettore CD portatile, lo comincio a ascoltare lì. Non so se c'era già l'iPod, forse c'era già l'iPod, non me lo ricordo. Beh, sicuramente c'era già l'iPod nel 2006, forse perciò l'ascoltavo con l'iPod, comprato su iTunes. E io lo divo, cioè io ascolto questo disco violentissimo, non ci posso credere, cioè mi sembra un ascolto a ripetizione, l'avrò ascoltato sì, 150 sì. volte, lo facevo sentire agli infermieri con tutte le parolacce, cioè, abbiamo... con lui quando va in discoteca, le cose che, sì, quello sì, che fa sì, l'imitazione sì. della cinese cicciolino, cioè io facevo proprio tipo, no, avevo, non so se avevo una cassa, facevo sentire
cioè tu post rianimazione sì, torni nel mondo questo, dei vivi dico, e c'è, no, e c'è Mister Sipatia,
schiavismo di questo poi aspetta pazzesco. E vedo la prima sua esibizione MTV a Prato della Valle a Padova nella mia città natale sì. in cui lui distrutto, era tesissimo, aveva sì. tutto quella specie cos'è di roba bianca,
ma è
era,
quello che aveva la faccia bianca?
Sì, non aveva la faccia bianca, no. Però era tutto, aveva una roba tutta di un colore,
okay,
aveva
capito,
una cosa americana, aveva queste, la roba è larghissima, sì, sì. Lo vedevi che era tesissimo quando lo intervistavano, e poi fa applausi per Fibra lì, sì, e lo vede, sì. Cioè qualcosa clicca, adesso io questo, cioè io voglio conoscerlo, cioè certo. Mi sembra la cosa più forte che abbia mai visto, e poi succede che piano poi esco, fisioterapia, faccio altre cose, e l'anno successivo chiedo attraverso un amico comune di conoscere Paola Zucker e Fabrizio, e quando vengono qui, proprio dove lui era seduto, mi sembra sulla parte opposta insomma del divano, però era seduto dove tu e la Zucker era seduto dove tu, racconto proprio la storia, così come la storia che andando a te, e loro mi dicono che stanno già a buon punto, stanno lavorando contro cultura o sanno già delle canzoni, delle cose, mi fanno sentire delle idee, delle cose, e da lì nasce la mia collaborazione su quattro pezzi, perciò Tranne Te, Qualcuno è normale, Vip in Trip e Le Donne, e due partono addirittura da mie basi.
Tranne Te, che tra l'altro è stata una canzone che uscì ai tempi e fu talmente famosa che ovviamente già Fibra si è dovuto cuccare tutto il discorso, tu sei commerciale, che cosa c'è di commerciale in un disco come Tradimento, scusate, non l'ho mai capito, però a parte questo discorso, Tranne Te fu proprio la consacrazione, cioè si è commercializzato, certo, in tutto.
Difatti fu anche proprio il momento in cui per la prima volta un pezzo di Fibra andò allo stadio, al San Siro, c'era Tranne Te, prima lo usavano proprio, e difatti il disco con Tranne Te ebbe un'impennata non sì, tipica di sì, disco sì. di Fibra, mi sembra che a livello di copie fisiche superò le 100-110 mila, che per una cifra, forse sì. sbaglio, forse ancora di più, però mi sembra di ricordare, almeno al periodo adesso sarà di più.
Che poi a quelli che facevano tanto gli underground, Tranne Te Fibra fa un bel gioco di citazioni a Neffa, che nel 99 fece quel disco in cui non si capiva mezzo come parlava, perché appositamente dice il rap mi ha stufato, è tutto uguale, allora mi invento qualcosa, e poi è stato l'ultimo disco
poi
prima del
pop, rap futuristico, rap turupistico,
esatto, cioè.
Ma non solo, poi è bello di Tranne Te, ti ricordi i remix?
Sì, belli, sì, tantissimi, Tranne Te, Te.
No, ci fu un remix anche con, non mi, sa, arriva non mi ricordo se è proprio Tranne Te, dove arriva il remix all'ultimo momento con chi? Con anche Redman,
sì,
sembra.
Sì, mi pare,
perché
di
fu
sì.
uno scambio che la Paola, molto brava, con anche i suoi contatti americani, di producer, di beatmaker eccetera, non mi ricordo bene com'era la storia, ma so che per un qui pro quo che ebbero in precedenza ottenne che poi Redman avrebbe si dice sì, avesse sì, oddio sì, insomma avrebbe dovuto
non
fare,
non ci correggerà nessuno,
avrebbe dovuto fare questo featuring in sì. una cosa che avrebbe deciso Paola, capito?
E ha deciso il
sì, su quel pezzo lì, ci siamo giocati questa sì. cosa qui lì, bello.
Insomma, un singolo molto importante, mm-hmm. che poi era l'anno della seconda rivoluzione rap, quella di Fedez e dei Mischilla, mm-hmm. che poi ha portato, poi c'è stata la terza.
Io ho conosciuto, tra l'altro, la storia è che subito dopo Fabrizio, poco dopo ho conosciuto quasi insieme, ma per motivi diversi, portato uno da Franco Godi e forse Mischilla venne da solo, proprio Mischilla e Fedez, li conobbi a distanza poco prima che poi mi trasferì a Los Angeles, mi ricordo che li conobbi.
Di Emis che ne pensi?
Cioè, lo seguo, però non ho mai seguito tantissimo la sua carriera, trovo che sia una persona intelligente, perché è riuscito a comunque a cambiare, a pur rimanendo fedele a se stesso. Sì. Non conosco tantissimo la sua discografia.
È molto, molto real. Io l'ho stimato molto. Mi piaceva molto questo fatto di Emiglietto Lozzarro che si presentava vestito diverso, però rompeva il culo a quelli hip hop vestiti tutti hip hop.
Mi ricordo una cosa di loro, che mi viene a trovare Emis e Fedez. Tutti e due erano belli arrogantelli quando vengono la prima volta, perché erano forse anche nel momento in cui avevano appena iniziato, comunque potevano avere i primi risultati. Si conoscevano tutti e due di Rozzano o una cosa del genere. E Fedez voleva fare un disco con Emis, sì, ma Emis non voleva, una roba del genere.
Sì.
Perciò,
Fedez perciò era Fedez, molto snobbato.
Fedez,
tempi.
Sì, ma viene e mi dice: sai, io vorrei fare mi è venuta questa idea di fare una cosa, ma so che Emis non vuole. E poi forse Emis me l'ha confermato, forse gliel'ho chiesi io ad Emis. Sì. Io faccio sempre tipo il croce rossino. Cioè, questa sì, è la fine. Mi piace
sempre della musica italiana.
Pacere. No, cerco sempre però di mettere in comunicazione artisti, cioè di creare una cosa. Sì. Quella cosa mi piace molto. E mi ricordo che forse chiesi o dissi qualcosa.
Quanto è stato importante questo aspetto nella tua carriera, saper mettere insieme?
Non so se sia stato importante, però l'ho sempre provato a fare. Mi è sempre piaciuto. Da questo sono nate anche collaborazioni che ho sempre voluto. Per esempio, una collaborazione tra Jovanotti e Tiziano, e non siamo mai riusciti fino in fondo. Ci provammo con tanto, in cui Tiziano scrisse la versione spagnola e la cantò in parte insieme a Lorenzo, e poi non uscì mai quel pezzo. Uscì solo nella versione nell'repackaging, nell'edizione speciale del Best di Tiziano, in cui collezionò o di Lorenzo o di tutti e due, adesso non mi ricordo, in cui ci sono una serie di CD aggiuntivi in cui c'è anche la versione di tanto in spagnolo.
Ah, ok, interessante.
E poi vabbè, loro hanno collaborato, non sì, prodotto da me,
con Bala per te. No, ma su Fibra, già che ci siamo e che è uscito il nuovo disco, ti vorrei chiedere un parere, no? La tua traccia preferita, la mia è Nessuno.
Nessuno è la mia traccia preferita, l'ho scritta anche a Fabrizio.
Sul femminicidio, sì, che poi è molto sua in verità.
Sì, sì, no? Sì, difatti sì.
Cioè, lui c'ha questa capacità di, cioè, mentre magari tanti rapper oggi, come si dice, hanno una parte, no? Fibra invece riesce a creare questi storytelling assurdi in cui tu lo sta facendo cinema, però non è che dice non è real, no, è un gioco, e questa è la cosa, certo, bella sua.
Mi piace Nessuno, mi piace molto Caos, che mi fece sentire lui in anteprima, molto mi piace. Mi piace il pezzo, non mi ricordo, con l'inciso di Rose.
Sì,
si chiama, non ricordo il titolo.
Goodfellas.
E mi piace il pezzo Cocaine con il trio.
Salmo fa un'entrata letale. Comunque,
mi piace. Scusa, se ti interrompo.
Vai,
forse è un best senza essere un best. No, lui ha fatto il best in cui lui dice: prendo dei miei staples, come si dice in inglese, perciò dei punti cardine delle mie canzoni, e le faccio una versione nuova. Cioè, è come se citasse periodi storici o dischi interi. Ci sono dei dischi che sembrano, dei pezzi che sembrano il periodo appunto di controcultura, di Pin Trip, forse anche un po' propaganda in qualche modo. Ma non lo so, però altri pezzi che ricordano il primissimo Fabrizio, cioè, è come se avesse voluto, cioè lo dice, penso anche.
Sì,
no?
Sì, lo dice.
Beh,
lo
l'intro
dice.
Poi in qualche modo. Cioè,
diciamo che è proprio un disco che secondo me crea una spaccatura.
Sì, anche secondo me.
Dal prossimo disco.
Infatti, sono gasato del prossimo. Guarda, gliel'ho anche scritto l'altro giorno. Ho detto: cazzo, Fabrizio, io probabilmente tornerò in Italia. Ho detto questa cosa, gliel'ho detta.
Magari anche un disco con cui ha fatto un po' pace con se stesso.
Sì, ma è anche un disco frutto, secondo me, del Covid, attenzione, sì, perché sì, comunque 2 anni chiuso lì, lui si è molto sfogato, avrà provato secondo me mille cose e poi
miliardi,
ha deciso di fare questa specie di compendio, certo. Però gli dicevo: oh Fabri, adesso torno, vedrai che ci divertiamo nei prossimi anni.
Poco ma sicuro, siamo tutti curiosi. E tra l'altro, sul tema dei produttori, dice che il grande limite del rap italiano sono i produttori, in quanto il produttore deve essere una persona che ti analizza e serve ad aiutarti a portare avanti la tua eredità artistica. Sicuramente è un discorso che ti appartiene, quello del portare avanti l'identità artistica, ma allora come non si fa il produttore?
Ma poi ognuno pensa che il produttore sia una cosa di, cioè il produttore sono tante cose, tanti modi di essere produttore. Il produttore può essere a sua volta un artista che ti impone in qualche modo un suono, magari produttori che durano di meno, nel senso che c'è un suono che questo produttore in America molte volte, no, esiste un produttore che poi sono anche beatmakers, portano un accrocchio di suoni che è solo loro, pensa quando c'era Pharrell con i Neptunes all'inizio, e che perciò tutti vogliono quel suono, perciò non è vero che il produttore garantisce la tua eredità, come dici tu, il tuo percorso artistico, ma anzi per essere hip,
no, l'ha detto Fibra.
No, certo, dico, sì, per rispondere a Fibra, dico, ci sono invece dei casi opposti in cui è il produttore che determina il suono e tutti vanno da questo produttore per avere quel suono lì, perché il suono, sì, trendy del momento. Poi ovviamente dopo un anno, due anni, tre anni, purtroppo se il produttore non si rinnova e non trova un altro suono trendy, sparisce quel tipo di produttore. Certo. C'è il produttore all'antica, antica o moderna, che è più un produttore da divano, cioè un produttore che è anche meno hands on, ha meno le mani sulle macchine, ma che si permette giustamente di interfacciarsi con l'artista e dirgli la direzione del disco, la direzione della canzone, se la stesura della canzone funziona, che musicisti dovrebbe chiamare, no, alla vecchia un po',
sì, sì, sì.
E c'è il produttore invece più tecnico, quello che mette le mani, che fa anche il beat e che anche, come dice Fibra, è anche uno psicologo, in qualche modo analizza, e che è importante, capisce dove vogliono andare, un confessore, o anche semplicemente cerca di interfacciarsi e percepire, no? Come si dice, come una radio, catturare delle onde emozionali che arrivano all'artista, anche senza doverne per forza parlare in maniera verbosa, e cerca poi di far andare il disco verso quella direzione, catturando le emozioni che in quel momento ha l'artista. Cioè, ci sono tante figure, tanti.
Che poi, sì, vabbè.
No, è lo stesso produttore, può esserlo in diversi periodi della sua vita, può essere. Io per tanti anni, per principio, rifacevo tutto, cioè mi portavano una cosa e anche un provino già fatto. Io, per me, siccome dovevo dimostrare che io avevo un mio suono, una mia cosa, buttavo via tutto quello che facevano gli altri e rifacevo da zero, anche cambiando gli accordi forzatamente. Poi a un certo punto mi ricorderò sempre Celso Valli, grande produttore, arrangiatore storico di Ramazzotti, ma di tantissimi artisti, mi disse, gli chiesi le cose della vita di Eros, no? Dicevo, cavolo, sì, che figata queste, le cose della vita, quella chitarra ton, don, don, che inizia, ma guarda quella, Michele, quella chitarra l'ha fatta un'altra persona, che è quello che ha fatto il provino, io ho sentito che era forte, ho deciso di tenerla. E poi dice, ricordati Michele, certe volte se ti arrivano delle cose forti, la tua forza è anche nel capire cosa c'è forte e cosa tenere. E mi ricordo, mi fece un'impressione quella perché nella mia testa c'era, no, io per forza devo cancellare tutto quello che mi arriva e rifarlo da zero, perché se no non sono abbastanza bravo. Certe volte la bravura è nel capire che quello che stai ricevendo è così forte, ha bisogno solo di un tocco, una cosa, okay, o cambiare una parola, è pazzesco. Okay.
È sempre su Fibra che dice in una frase di questo nuovo disco: ci sono cresciuto tra gli insulti, lui che insomma è stato forte, molto famoso, mi ricordo quando ci fu i primi freestyle, che tutti quanti ci insultavamo le madri per le sue rime contro Kiffa, e poi aveva fatto il dissing con Vacca, e però il dissing più bello lo ha fatto a sua madre: mia madre mi ha rovinato la vita, mia madre, e non è mai finita con mia madre, ora capisco mio padre. Cioè, che potenza una roba del genere, tu che ne pensi?
Sì, potenza, io mi ricordo che l'avevo, no, non avevo né dissuaso né niente, anche perché era già uscito, no, non c'è. No, però adesso, allora, ognuno può fare quello che vuole, però non lo so, sì, ha scritto due pezzi, no, quello sulla mamma e sul fratello, che sono belli pesi, tutti e due alla fine
pesi
del disco.
Pesantissimi, sì.
Comunque onore a Fibra, che in qualche modo secondo me grazie a quei pezzi si è anche un po' risolto delle condizioni interne, no? Penso psicologiche, e anche lì, scritti con una lucidità e un focus incredibile. Sì,
si è tolto un po' dei massi, certo, dalle scarpe. No, a me mi colpì tantissimo, perché al di là quello con Nesli è proprio relativo, diciamo, alla sua faccenda personale. Certo. Questo qui della madre invece parla di un problema generazionale in Italia fondamentale, quello delle madri, sì, sì, che non vogliono mai lasciare andare anche un uomo che è andato via, ha avuto successo e ancora c'ha la madre che lo chiama, devi aiutare tuo fratello, che non devi parlare nelle interviste della famiglia. Cioè, questa roba qua mi ha colpito tantissimo. E poi un'altra cosa che mi ha colpito invece recentemente è il suo fatto che ha smesso di farsi le canne, cioè, magari temporaneamente, chi lo sa, mezzo disco l'ha scritto fumato, l'altra metà lucido, poi ha smesso, cioè non a caso il 64 bars dice mi sono disintossicato dalla marijuana, cioè, è un passaggio fondamentale per la sua carriera.
Sì, io l'avevo già visto, cioè penso che in una delle visite che lui piace molto venire in California, in America, e ogni tanto ci becchiamo, anche ci siamo beccati sia per lavorare che non per lavorare, No, penso che questa cosa già me l'aveva già detta, aveva già provato, comunque stava già facendolo, insomma, perciò la sapevo. A me non è sembrata una cosa, ecco, la sapevo già, insomma. Però fa strano,
fa stranissimo.
Fa strano se pensi che Guerra e Pace c'era una riserva qui di capito, di marijuana in studio, perché aveva paura di
dire, sì, sì, che diceva, sono
poi io non ho mai fumato in vita mia, capito? Ah. Perciò, cioè, ho fumato quando hai 15 anni una volta per provare, sì, ma mai. Sì. Perciò mi ricordo che anche c'era lo studio che aveva
in
tipo
balsa.
No, ma c'era tipo la nebbia, capito?
Che poi lui diceva proprio che aveva paura di questo fatto, e comunque dice: la notte mi faccio 7-8 canne, non riuscirò mai a smettere. Cioè, un'altra cosa importante, cioè, è un aspetto fondamentale anche della sua creatività artistica, arrivati a questo punto. Poi ha fatto tutto questo discorso che comunque quando sei lucido hai un'altra visione del pezzo. Mm-hmm. Vabbè, no, su questo tema ero curioso di chiederti, ma tu quando magari ti trovi a lavorare con ragazzi giovani che magari utilizzano canne o droghe in generale, tu come la pensi? Cioè, gli fai un po' la morale?
No,
ti fai cazzi tuoi?
Beh, ovviamente, cioè, totalmente, no, cazzi miei, basta che la cosa non interferisca, quando non interferisce con il mio lavoro. Forse non mi è neanche mai successo che interferisca il mio lavoro, ma se succedesse, cioè la mi incazzo magari, no?
Certo,
cioè,
certo, comunque, che uno magari arriva in studio e non si regge in
no,
piedi.
No, quello non è mai successo, ma forse io lo intercetterei, cioè potrei intercettarlo prima, insomma.
No, dici,
no, nel senso che capisco se uno, cioè, no, poi non mi è mai capitato di lavorare, cioè la canna in studio ci sta, soprattutto nei rapper che lo, cioè chi se ne frega, cioè magari non in studio la fai fuori.
Certo.
Soprattutto perché con le attrezzature, no? Cioè,
è un casino.
Io per anni però ho fumato in studio, eh. Io ho fumato sigarette, ho fumato per tanti anni in studio, 10 anni, dai 30 ai 40, e avevo dei purificatori pazzeschi.
Ah, ok.
Che girava adesso ne ho un altro qui, della Daikin, che erano specializzati per il fumo. Ne avevo due e riuscivano in 5 minuti a togliere tutto l'odore, pazzesco.
Ah, ok. Vabbè. Quindi consigliamo ai producer,
esatto,
che amano.
Facciamo pubblicità.
Arrivo in studio da Michele facendo una lunga camminata dal Duomo, 40 minuti circa di cammino, una giornata calda, una camminata molto rinvigorente, proprio volevo camminare. Quando arrivo e lo vedo, e lui mi dice: oh, sei esattamente come ti immaginavo, e ci eravamo solo sentiti online in video chat. E io è incredibile, perché penso la stessa identica cosa. E andiamo a pranzo, parliamo un po' di quello del mercato di oggi, mi racconta due aneddoti, due robe, ci prepariamo un po', ci riscaldiamo a quello che sarà delle X Show, la session. Quando torniamo in studio, lui sparisce un attimo, poi arriva e mi fa: oh, c'è Gianna Nannini, vieni che te la presento, sta nello studio a fianco a registrare. E vabbè, io vado subito, vedo subito Gianna Nannini, anche lei come la immaginavo, che sta sentendo, che stanno mixando un nuovo singolo. E dice: ah, tu sei il podcast, Michele Fastissimo parla di musica, allora ascolta il singolo, dimmi che ne pensi. Una bella pressione, no? Allora, fortunatamente parte la traccia, ho esattamente quella tipologia di canzone che mi piace, incredibile, già dalla prima chitarra proprio meno male, cioè non devo mentire. La canzone che a me mi piace, però non si sa mai, no? Bella canzone. Allora le dico, mi chiedo sto parere, mi guardo 5 persone che aspettano il mio parere, faccio: guarda, questa canzone ha nel sottotesto tutta l'intensità dei tuoi grandi classici in una chiave moderna radiofonica, mi piace un sacco. E lei subito: ah, sì, mi piace quello che hai detto, segna, sentiamoci, no? È stato un bellissimo momento. Quando poi usciamo dallo studio, vado con Michele in macchina, che doveva comprare uno strumento e anche un microfono con cui poi avremmo registrato, quindi quello che sarebbe stato il mio microfono, e gli dico: oh, meno male che la canzone era proprio una delle canzoni in linea a come piace a me la musica in questo momento. E lui mi fa: e certo, lo sapevo benissimo che era una canzone che poteva piacerti, se no mica ti facevo venire a conoscere Gianna Nannini, se faceva una canzone di quelle che ti fanno schifo.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.